davvero tu sei il figlio di Dio. Questa è la frase che conclude il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato e in un certo modo è anche la frase che ci dà il tema. Come riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita? Evidentemente questo è un tema decisivo, fondamentale. Sempre il problema grande della vita spirituale è capire qual è la volontà di Dio, capire dove sta Gesù. Questo richiede quell'operazione molto delicata, molto difficile, molto importante che i padri spirituali chiamano discernimento. Allora, questo brano del Vangelo in qualche modo ci dice delle cose importanti proprio per riconoscere la presenza di Gesù. Per capirlo dobbiamo avere un po' di pazienza e seguire questo brano quasi parola per parola, passo passo. Intanto cominciamo a notare una cosa interessante. Gesù costringe i suoi discepoli ad andarsene. Questo è interessante, eh? È singolare il verbo usato da Matteo. Allora, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Li costrinse, non ci volevano andare. Perché non ci volevano andare? Evidentemente volevano stare con Gesù. E chi non vorrebbe stare con Gesù? No? Tutti vogliono stare con Gesù. E invece Gesù li costringe ad andarsene. Questo è interessante. Gesù non è uno di quei cattivi maestri che hanno bisogno di tenere legati a sé i propri discepoli a tutti i costi. Proprio il contrario. Gesù non vuole legare a sé le persone. Gesù li manda continuamente. Nel Vangelo si vede continuamente. Gesù manda fuori i suoi, li manda via. Non vuole che le persone si leghino a lui in questo modo. Non con un rapporto di dipendenza. Gesù vuole essere amato, ma non vuole che noi abbiamo verso di lui un rapporto di dipendenza. Come se fosse, che ne so io, una droga, per dire. Quindi li costringe ad allontanarsi e li costringe ad andare all'altra riva. Anche questo è interessante, perché noi siamo sempre quelli che stanno su questa riva qui, la riva che conosciamo. Ci teniamo attaccati alle nostre certezze, ci teniamo attaccati alle nostre sicurezze, ci teniamo attaccati ai nostri schemi, a quello che sappiamo già, che magari fa schifo, però almeno lo conosco. Non ci piace rischiare qualcosa di nuovo, non ci piace tentare nuove esperienze. No, Signore, noi vogliamo stare su questa riva qui. E invece Gesù li costringe ad andare all'altra riva, cioè a fare una cosa nuova, a inventarsi qualcosa di diverso. Questa è la storia della Chiesa, eh? La storia della Chiesa è tutta così. Da sempre, sono 2000 anni che la storia della Chiesa è così. I discepoli, noi cristiani, vogliono stare su questa riva qui, noi vogliamo stare attaccati alle nostre sicurezze, alle nostre tradizioni, alle nostre certezze, e continuamente il Signore ci manda sull'altra riva, continuamente il Signore ci manda a sperimentare cose nuove, a aprire nuove frontiere, a inventarsi nuove forme di evangelizzazione, nuove forme di aggregazione, nuovi movimenti, nuove realtà. Sempre lo Spirito spinge la Chiesa a fare cose nuove, sempre lo Spirito spinge la Chiesa verso l'altra riva. Mentre loro se ne stanno andando sull'altra riva, giustamente si scatena la tempesta. È normale, le tempeste succedono, la vita è fatta di tempeste. Non immaginatevi di poter attraversare la vostra vita senza mai incontrare delle tempeste. Una persona che pensasse di poter passare tutta la vita tranquillo, state sicuri che è un illuso. E essere cristiani non ci esime dalle tempeste. Gesù non ci ha mai detto: se seguite me avrete una vita tranquilla. Proprio per niente. Gesù ci dice: se siete con me sarete capaci di affrontare qualsiasi cosa. Ma non che la vita nostra sarà tranquilla e beata. Proprio per niente. Dunque si scatena la tempesta. Ora, notate una cosa interessante, che per la verità si nota non nel Vangelo di Matteo, ma nel passo parallelo del Vangelo di Marco. Gesù sta pregando sul monte. Quindi è in questo dialogo intimo col padre. A un certo punto Marco nota, li vide, Gesù dall'alto del monte mentre prega con il padre, vede i discepoli che sono nella tempesta, non li può aver visti con gli occhi, era notte ed erano già lontani diverse miglia dalla riva, quindi non li può aver visti fisicamente, li ha visti in preghiera. Questa è una cosa interessante, Matteo non la mette proprio in rilievo, ripeto, lo fa Marco nel passo parallelo, ma è interessante. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù, di che cosa parla Gesù con Dio? Gesù e il Padre sono in un continuo dialogo, parlano in continuazione, di cosa parlano? Parlano di noi. Gesù al Padre parla continuamente di noi. Gesù al Padre parla della Chiesa, parla della nostra fede, parla delle nostre difficoltà, della nostra fatica. Capite quanto è bella questa cosa? La preghiera di Gesù non è una preghiera intimista, in cui lui sta tutto chiuso in se stesso, nel suo amore per il Padre, proprio per niente. Noi stiamo dentro questo amore, siamo parte di questo amore, come un figlio è parte dell'amore di un uomo e di una donna. E dunque è chiaro che quando parlano, parleranno del loro amore reciproco, ma parleranno anche del loro amore per i loro figli. E non c'è veramente separazione tra le due cose. È esattamente la stessa. Allora, li vede in difficoltà e va. E a questo punto comincia un dialogo veramente interessante. Innanzitutto non lo riconoscono all'inizio. Pensano che sia un fantasma, cioè un frutto della loro immaginazione, della loro fantasia. Quando siamo in queste tempeste della vita, è molto facile che non siamo capaci di riconoscere Gesù. Perché? Perché a quel punto la paura ci ha preso. E se abbiamo paura, non siamo più capaci di riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita. E invece, vedete, la cosa interessante è che Gesù è proprio nella tempesta. Gesù viene nella quiete, a volte viene nella pace. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto di Elia che ci rivela che Dio gli parla nella brezza leggera, dunque nella pace, nella quiete. E a volte Dio si manifesta così. Ma nel caso del Vangelo invece si manifesta nel modo contrario, cioè Gesù viene nella tempesta. Come mai? A volte Gesù ci parla nella quiete, a volte Gesù ci parla nella tempesta. A volte Gesù ci parla nella pace, a volte Gesù ci parla nell'agitazione. Perché? Sapete, c'è una regola spirituale molto precisa che è stata codificata da un grande santo, il santo che ha inventato il discernimento, si può dire, Sant'Ignazio di Loyola. Ecco, Sant'Ignazio di Loyola dice: quando sei nel peccato, Dio viene ad inquietarti. Quando sei nel peccato, Dio viene come tempesta. Perché? Perché deve cambiare la tua vita. Quindi viene a darti fastidio. Viene a disturbarti. Mentre l'interesse del diavolo è quello di farti rimanere come sei, quindi l'interesse del diavolo è quello di farti rimanere nella pace quando sei nel peccato, cioè di non toccare la tua coscienza, di non turbarti. Ma sì, va tutto bene, non ti preoccupare, in fondo non stai veramente tradendo tua moglie, hai fatto soltanto una scappatella, in fondo non stai veramente derubando i tuoi operai, soltanto stai facendo una spending review. Questo è il lavoro del diavolo, ci mette quiete. Mentre il lavoro di Dio in quel caso è proprio quello di inquietarci, cioè di dire guarda che stai sbagliando, guarda che stai facendo una cosa cattiva, e allora a quel punto cominciano le tempeste interiori, no? Quando invece siamo in grazia di Dio, allora succede esattamente il contrario. Il lavoro del diavolo è quello di disturbarci, cioè di metterci paura, di farci essere inquieti, di farci essere agitati, mentre il lavoro di Dio è quello di tranquillizzarci, di dirci stai sereno, stai sicuro, sei nelle mani di Dio, non ti può accadere niente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a volte il Signore viene nella tempesta, a volte il Signore viene nella brezza leggera. È molto importante imparare a riconoscerlo, cioè imparare a distinguere quando c'è la presenza di Dio nella nostra vita, imparare a riconoscere questo Gesù che viene. Pietro, che non è un fesso, questo lo sa benissimo. E quindi che cosa fa? Mette alla prova questo Gesù. E gli dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te. Bellissimo. Bellissimo. Noi da che cosa riconosciamo Gesù? Le presenze di Gesù nella nostra vita, da che cosa le riconosciamo? Le riconosciamo dal fatto che ci fanno avvicinare a Dio, ci fanno avvicinare a tutto quello che è bellezza, grazia. Ad esempio, un'ispirazione di Dio nella mia vita sicuramente mi aiuterà a pregare meglio, non mi renderà agitato e distratto nella preghiera. Supponiamo che mi viene l'ispirazione che devo servire i poveri. Questa è una cosa molto bella, molto preziosa, molto grande, è un servizio meraviglioso. Se però questo pensiero che devo servire i poveri si accompagna al pensiero di dire sì, ma che ci vai a fare a pregare? L'importante è servire i poveri, e allora quello non viene da Dio. Capite? Il pensiero che viene da Dio è sempre un pensiero che mi fa andare a Gesù. E quindi la frase di Pietro è sensatissima. Signore, se sei tu, comandami di venire da te. Comandami. Comanda me. Dammi un ordine. Anche questo è importante. Perché? Perché richiede da parte nostra la disponibilità ad obbedire. Noi non riconosceremo mai la presenza di Dio nella nostra vita se non siamo disposti ad obbedire alle sue volontà. Questo è un presupposto. Il Signore non si rivela ai disobbedienti. Quindi, se io voglio veramente conoscere la volontà di Dio nella mia vita, a priori devo essere obbediente, cioè disposto a mettere questa volontà in pratica. Signore, se sei tu, comandami di venire da te. E a quel punto il Signore lo comanda: vieni. E Pietro si accorge che Gesù gli ha dato un comando impossibile. Come fa ad andare da lui? Deve camminare sulle acque. Certe volte i comandi di Gesù ci sembrano impossibili, eh? Certe volte ci sembra proprio impossibile fare quello che Dio ci chiede. Perbacco, Dio mi chiede di perdonare mia suocera. Non ho suocera io, però insomma, voglio dire, Dio a volte ci chiede, sembra che ci chieda delle cose impossibili. Sembra che Dio ci chieda qualcosa di insopportabile. A quel punto c'è come una ribellione dentro di noi. Però Pietro è un uomo di fede. E scatta dentro di lui quella scelta di obbedienza che abbiamo detto prima. Sì, a me sembra impossibile camminare sulle acque, però se me lo comanda il Signore, allora vuol dire che posso farlo. E lo fa. Lo fa. All'inizio riesce a camminare. Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Dunque, all'inizio Pietro riesce a fare l'impossibile. La forza del comando di Gesù, la forza della sua obbedienza è tale per cui Pietro riesce anche a camminare sulle acque. Ma non dura molto. A un certo punto comincia ad affondare. Perché comincia ad affondare? Comincia ad affondare perché ha tolto lo sguardo da Gesù. Finché teneva fisso lo sguardo su Gesù andava tutto bene, però Matteo nota: ma vedendo che il vento era forte si impaurì. Eccolo qui. Invece di guardare Gesù ha guardato il vento forte, ha guardato le onde che erano alte e si è preso paura. Ma nella nostra vita succede proprio la stessa cosa, eh? Finché teniamo fissi lo sguardo su Gesù siamo capaci di fare cose impossibili. Nel momento in cui ci lasciamo spaventare dalla situazione, nel momento in cui ci lasciamo spaventare dalle difficoltà che si accumulano intorno a noi, ecco che cominciamo ad affondare. Ecco che non riusciamo più a fare quello che prima ci riusciva, non riusciamo più ad andare verso Gesù, perché ci siamo spaventati. Fino a quel momento stavamo andando benissimo verso Gesù, poi ci è presa paura. Questa è la storia di tantissime persone. C'è un momento in cui hanno conosciuto il Signore, c'è un momento in cui si sono avvicinati a Dio, c'è un momento in cui andavano verso Gesù con fiducia, con sicurezza, e gli sembrava anche di fare delle cose impossibili. Poi hanno avuto paura, poi hanno perso la testa e hanno cominciato ad affondare. Meno male che Pietro, anche se è un pauroso, però è umile. E allora, mentre comincia ad affondare, dice l'unica cosa ragionevole, l'unica cosa sensata: Signore, salvami. Che bella questa preghiera, semplice, semplice, ed è la più vera di tutte. Signore, salvami. Pietro capisce che non può fare da solo. Anche questo è importantissimo per il nostro discernimento spirituale. Guai a chi cerca di fare da solo. È fondamentale capire che da soli non possiamo camminare sulle acque. È fondamentale capire che da soli andiamo a fondo. È fondamentale capire che non possiamo salvarci con le nostre buone opere. Non basta la buona volontà, non bastano le buone intenzioni. Sapete come si dice, no? Che di buone intenzioni è lastricato l'inferno, eh? È proprio così. Non bastano i buoni propositi a salvarci. Ci vuole la grazia di Dio, ci vuole la mano di Gesù che ci tiri fuori dalle acque. Tu non sei buono, mettitelo in testa una volta per tutte. Solo Dio è buono. Al massimo tu puoi essere reso buono da Lui, ma non sei buono tu. Nessuno di noi è buono, nemmeno io, nessuno. È Dio che ci rende buoni, perché nessuno può salvarsi da solo. Ora, Gesù tira fuori Pietro. E che cosa dice Gesù a Pietro? Lo consola, gli dà una pacca sulla spalla, dice: povero Pietro, hai proprio ragione, il mare era molto mosso, il vento era molto forte. No, Gesù non dice questo a Pietro. Gesù gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Te lo avevo detto io di venire, tu non hai creduto che fosse possibile. Te l'avevo detto io di raggiungermi dentro questa tempesta, e tu hai avuto paura della tempesta, e avendo paura della tempesta non sei riuscito ad andare da Gesù. Le cose che a volte ci sembrano drammi, le cose che a volte ci sembrano cose peggiori, le più difficili, che ne so io, una malattia, un fallimento economico, un trasferimento, un cambio di lavoro, situazioni che ci possono sembrare difficilissime, un debito improvviso, invece si rivelano proprio quelle situazioni in cui noi possiamo andare a incontrare Gesù e non dobbiamo avere paura. Dentro quella situazione sta Gesù, dentro quella realtà lì lo incontriamo. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Povero Pietro, eh? Il Signore l'ha messo alla prova per benino. Però questo serve a tutti noi, così abbiamo imparato. E infatti, quando alla fine Pietro rientra sulla barca insieme con Gesù, subito il mare si calmò. Perché quando siamo sulla barca insieme a Gesù, la barca è la Chiesa, la barca è la comunità cristiana, quando siamo sulla barca insieme a Gesù non dobbiamo avere proprio paura di niente, nulla ci può turbare. Allora vedete, cari fratelli, e a quel punto lo riconoscono, a quel punto lo riconoscono Gesù, perché si è dimostrato colui che ha dominato la tempesta. Allora vedete, cari fratelli, quante istruzioni ci dà questo brano del Vangelo proprio per imparare a riconoscere l'azione, la presenza di Gesù nella nostra vita. Ecco, vi do veramente un consiglio, sentito. Rileggetevi questo brano del Vangelo a casa, perché io adesso l'ho dovuto spiegare necessariamente in una maniera molto veloce. Rileggetevelo lentamente, parola per parola, proprio scoprendone tutto il significato e tutta la bellezza, così che veramente anche noi possiamo crescere nella fede. E per intanto rivolgiamo a Dio proprio quella preghiera che ci fa crescere nella fede e diciamo insieme: credo in un solo Dio.